sei minuti dopo le 9 comincia qui la seconda parte del giorno delle locuste e comincia con la mano in cima dei Plasia Francia Orchestra, il primo dei tre concerti serali che ci saranno questa sera. All You Need Is Pop, la festa di Radio Popolare. Io non so se è così, però comunque glielo chiedo, lei è tanghero, professor Santoro?
Non proprio.
È più
stasera ci vengo, non stasera, ma ci vengo sicuramente.
Ah, stasera non può, ma domani c'è.
No, stasera non può, esatto, domani abbiamo organizzato con gli amici di mangiare tutti insieme.
Bravo, 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 molto bene. Io la vedrei molto più a suo agio con il Boogie Woogie. Al professor Di Stefano francamente nemmeno lo chiedo in quale categoria del ballo si intende collocare, ma invece andiamo subito nel merito delle cose con lei, professor Santoro, perché a Salvini l'altro giorno è uscita questa frase: fosse per me non porrei nessun limite al contante. E il professor Santoro cosa fa? Stoppa Salvini come Goodluck in gara 5 e dice no, di qui non si passa.
Insomma, in un certo senso sì, ma in un altro no. Cioè, Salvini dal punto di vista puramente teorico astratto ha torto, nel senso che la relazione tra l'uso del contante, l'evasione fiscale, ma anche fenomeni peggiori dell'evasione come il riciclaggio di denaro sporco è chiaro ed evidente. Tuttavia va anche detto con onestà che ad oggi l'utilizzo che viene concretamente fatto delle transazioni fatte con moneta elettronica, sto parlando esclusivamente della questione concernente l'evasione fiscale, perché poi ovviamente ci possono essere ragioni per favorire l'uso della moneta elettronica diverse, come per esempio la maggior sicurezza che se ne ha, perché c'è appunto il contante più facilmente rubabile, le carte di credito possono essere clonabili, ma è tutta un'altra storia. Ma dal punto di vista del contrasto all'evasione, purtroppo l'anagrafe dei conti correnti e dei rapporti patrimoniali che è stata costituita nel 2011 ad oggi è molto poco utilizzata, ed è molto poco utilizzata prima di tutto perché quella legge fu scritta male, e poi perché viene interpretata in modo ancora più restrittivo dal garante della privacy. Ho avuto già modo di dirlo più di una volta, che viene definito talvolta negli ambienti ministeriali il vero ministro delle finanze, perché decide che cosa si può fare e non si può fare con i dati. Ecco, in questo caso questi dati sono, per l'interpretazione che viene data a una normativa già di per sé non scritta bene, questi dati sono praticamente inutilizzabili, cioè non possono essere incrociati con altri, non possono essere utilizzati per costruire degli indici di pericolosità dei singoli contribuenti, e quindi effettivamente allo stato attuale, se non si interviene sull'impianto normativo, l'utilizzo o meglio il non utilizzo del contante non dà benefici in termini di contrasto all'evasione.
Ecco, professor Santoro, io però ho un sospetto che dietro all'uscita di Salvini, che vorrebbe eliminare il limite all'uso del denaro contanti, ci possa essere la lobby dei salvadanai. Perché se...
La lobby di chi?
Dei salvadanai. Perché è evidente, non devo stare io a spiegarlo, che se si limitasse fortemente la circolazione del contante, il salvadanaio diventerebbe un oggetto inutile, crollerebbe una industria che è un'industria importante anche nel nostro paese, non ci sarebbero più i porcelloni in cui infilare i soldi, con tutta una ricaduta sui posti di lavoro. Insomma, è un'ipotesi che credo debba essere perseguita.
Assolutamente, anche se io
assolutamente
credo che di lobby dietro ce ne siano altre, ovviamente la lobby di chi protegge gli evasori, ma ce n'è anche un'altra più insospettabile, forse, o meno evidente a prima vista, cioè il discorso della integrazione delle basi dati e del superamento dei limiti della privacy nuoce anche a tutte le pubbliche amministrazioni, e ce ne sono, che hanno costruito le proprie fortune e il proprio potere sulla proprietà esclusiva di alcuni database. Nel momento in cui si superassero questi ostacoli e i database venissero veramente integrati, allora il potere anche di una serie di amministrazioni e di burocrati si ridurrebbe, quindi si capisce bene che anche questi soggetti si parano dietro alla legge sulla privacy terre non perdere il loro potere.
Vedi che c'è sempre una lobby che tesse i fili nel dietro le quinte. Per chi volesse approfondire l'argomento, naturalmente lo potrà fare sabato sera o lunedì Pop con il professor Santoro, che è in grado di tenere anche delle conferenze improvvisate sotto agli alberi al tavolo mentre mangia. Chiedete e lui vi risponderà. Professor Santoro, ci vediamo Alpini, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Arrivederci, buona giornata. Il professor Di Stefano invece è un po' provato e quindi non sappiamo se lo vedremo alla festa. Prima, sicuramente poi ci verrà, ma non vogliamo lasciarci andare a degli annunci che poi potremmo essere costretti a smentire. È molto provato anche perché si è letto tutta quanta l'ordinanza sull'inchiesta dello stadio di Roma, e quando dico tutta quanta intendo 290 pagine,
298.
Più del programma dell'Unione, le ha stampate tutte, mi ha detto, su carta riciclata.
Era impossibile leggerle su in elettronico, veramente andava insieme la vista.
E le ha lette tutte dalla prima all'ultima riga?
Le ho lette tutte, sì, 298 pagine e devo dire con uno spaccato desolante da un certo punto di vista, dall'altro una grande pièce, sembrava la base della sceneggiatura di una prossima fiction dopo 1992, 1993, 2018.
Cioè siamo tornati esattamente a quel punto lì.
Assolutamente tornati a quel punto lì e questo gruppo definito dal GIP e dalla Procura un'associazione a delinquere con appunto finalità corruttive e con commercio di influenze, traffico di influenze, era molto determinato e cercava in tutte le sedi e in tutte gli esponenti politici con un minimo di potere la possibilità di arrivare per offrire una prebenda, una consulenza, una casa, come abbiamo visto. Poi c'è chi per fortuna l'ha rifiutata, ma molti invece hanno accettato e ben volentieri le relazioni sia con Parnasi sia con gli altri esponenti del gruppo.
Molto si è parlato e molto si è letto anche in rassegna stampa oggi, quindi non approfondiamo ulteriormente l'argomento. Invece torniamo su la Corte Costituzionale del Belgio, lo avevamo annunciato anche in chiusura di prima parte, che ha confermato la legge contro i fondi avvoltoio. Di che si tratta?
Sì, è un provvedimento importante, tra l'altro che andrebbe appunto preso in considerazione da tutta l'Unione Europea e sicuramente anche dalla legislazione italiana. Sostanzialmente la Corte Costituzionale belga nelle scorse settimane ha respinto il ricorso di un fondo avvoltoio NML Capital in base alle Cayman e di proprietà del famoso colosso USA Elliott, che noi conosciamo prima per il Milan e poi soprattutto per la vicenda Telecom. I ricorrenti ricorrevano appunto contro una legge approvata nel 2015 che rende economicamente sconvenienti il rastrellamento del debito. Cosa fanno questi fondi avvoltoio? Comprano debiti a costi stracciati, compresi l'esempio che noi conosciamo più direttamente sono gli NPL italiani, cioè i crediti non performanti, e poi vanno in tribunale per chiederne il rimborso al 100%, quello che è accaduto per esempio, tanto per capirsi, proprio con l'Argentina, quando Elliott acquistò 28,8 milioni di dollari di debito e portò a casa un rendimento del 1200%. La stessa cosa venne fatto con il debito panamense. Complessivamente sono tantissimi appunto i paesi e i debiti che vengono rastrellati da questi fondi avvoltoio, che appunto realizzano dei guadagni impressionanti. Ebbene, l'ipotesi appunto della Corte belga e della legge belga è che non si possa ricorrere al tribunale per queste operazioni, soprattutto che chi ha comprato a prezzi stracciati non ha diritto al rimborso integrale del debito che è stato rilevato, tagliando le unghie appunto a questa misura dei fondi cosiddetti avvoltoio.
Per capirci, tutto questo è perfettamente legale, a meno che, come in Belgio, non si faccia una legge apposita.
A meno che non si faccia una legge apposita, altrimenti per capirsi può accadere, come appunto è successo all'Argentina, Argentina, che nonostante non ci fosse una legge in Argentina, ma siccome il debito era stato emesso in valuta estera, Elliott e altri fecero ricorso al Tribunale di New York, e il Tribunale di New York aveva addirittura bloccato l'aereo dell'allora presidente argentina per una delle azioni per il recupero appunto delle somme che Elliott chiedeva e il rimborso integrale del capitale.
Torniamo a parlare dei dazi, che sono stati messi un po' in secondo piano dalle vicende geopolitiche e gli esiti disastrosi del G7 in Canada, ma oggi Trump vara dazi per 50 miliardi, guerra all'import della Cina in particolare.
Sì, è l'apertura, bisogna dire, non c'è sui nostri quotidiani ma è sui nostri siti, ma è l'apertura di tutti i principali quotidiani online di natura finanziaria e agenzie di natura finanziaria. Oggi l'annuncio definitivo della lista di tariffe che Trump ha deciso di applicare all'import di prodotti dalla Cina per appunto un valore di 50, cioè questi prodotti che valgono 50 miliardi di dollari di importazioni. Questa lista è stata modificata rispetto a quella precedente, c'è stata una lunga trattativa appunto tra il Dipartimento del Commercio e le autorità cinesi. E quindi sono state tolte alcune prodotti, ma rimane comunque una grossa quantità appunto di beni che verranno colpiti dalle tariffe, un po' diverso e un po' meno come dire aggressivo dei dazi, ma l'effetto è destinato a essere lo stesso. Bisogna dire che la guerra finora commerciale scatenata da Trump non ha avuto nessun effetto sulla bilancia commerciale statunitense, anzi nell'ultimo mese c'è stato un ulteriore incremento delle esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti.
Visto che abbiamo dato notizie un po' cupe per tutta la mattina, diamo anche una bella notizia: sono stati revocati gli arresti domiciliari notturni per Medo, il cane accusato di abbaiare troppo. Una notizia che può essere anche, come dire, discutibile, interpretata da diversi punti di vista. Lei lo lascerebbe abbaiare Medo oppure erano giusti i domiciliari notturni?
Secondo me può abbaiare, insomma dipende.
Se ce l'ha in cortile sotto casa.
No, ce l'ho in cortile, ma
sta in Croazia. Medo, okay. Però metta che venga sottoposto a provvedimento di espulsione e venga a vivere sotto casa sua, in quel caso si deve porre il problema.
Sì, però
e tutti bravi a dire poverino.
Dico, dipende dal livello, insomma, non... dell'abbaiare notturno.
Se gli metti una marmita che attutisce l'abbaiare di Medo, si può fare. Ma leggevo in scaletta che alle 9 l'Istat avrebbe dovuto rilasciare il dato.
Non è uscito il dato. L'ho ancora visti, se no appena arrivano sicuramente li diamo, anche perché sono dati importanti. Come sapete, la produzione industriale è un elemento che conta molto per capire la reale salute dell'economia italiana, che dopo la crisi ha perso un quarto della produzione industriale e non ha ancora rivisto i livelli pre-2008 dal punto di vista sia della produzione industriale sia del PIL.
Invece in scaletta a un certo punto lei mi fa un titolo un po' clamoroso: Il Fatto Quotidiano in borsa come Marchionne. E la miseria, che è successo?
Perché l'assemblea dei soci del Fatto Quotidiano, che ha deciso di appunto portare a termine il percorso per far arrivare la società editrice in borsa sul segmento AIM, cioè quello diciamo delle piccole società quotate, ha deciso di distribuirsi tutte le riserve e ricorrere addirittura al debito. Complessivamente nelle casse del Fatto c'erano riserve straordinarie per 928.000 euro, alle quali si sommavano 454.000 euro di utili portati appunto a riserva, e a questo si è aggiunto un debito di un altro circa 500.000 ed è stato deciso dai soci di maggioranza Cinzia Monteverde, Antonio Padellaro, Chiara Lettere ed Edima, Francesco Aliberti e lo stesso Marco Travaglio di distribuirsi prima delle quotazioni un dividendo straordinario da 2 milioni di euro, esattamente quello che fece Marchionne quando si comprò la Ferrari, ovviamente mutando i numeri in gioco, ma come forse si ricorderanno gli ascoltatori, avevamo insistito molto sul fatto che Marchionne FCA aveva messo le mani nella cassa di Ferrari e aveva licenziato Luca di Montezemolo, questo forse era un'opera buona, aveva messo le casse sulla liquidità e poi aveva quotato in borsa la Ferrari senza più nessuna riserva. È un po' la stessa cosa, è quella che accade per il fatto, per dovere di cronaca bisogna dire che Travaglio ha deciso insieme a Cinzia Monteverdi di devolvere il 50% del dividendo spettante a loro in progetti di utilità aziendale, che però non sappiamo quali siano.
Sono le 9:21 minuti, oggi largheggiamo addirittura, ci possiamo permettere il lusso di indugiare prima di arrivare al termine.
Indugiare mica tanto, perché se vuoi c'è una notizia bellissima che è appena arrivata d'agenzia, cioè la Guardia di Finanza ha sequestrato 45 milioni al re degli imballaggi di Vittoria nel Ragusano. Allora, per chi non lo sapesse, la zona di Vittoria è una zona di produzione molto grande di primizie, in particolare di pomodoro, che poi viene appunto imballato per la grande distribuzione. L'operatore principale del settore, secondo l'inchiesta della Procura della Repubblica di Catania, era in realtà un prestanome di Cosa Nostra, e così gli sono stati sequestrati 15 conti correnti, 2 conti deposito, 11 fabbricati, 50 terreni situati nel territorio di Vittoria, e l'operazione è stata denominata Ghost Trash, perché oltre che negli imballaggi per le produzioni ortofrutticole, poi questo operatore di nome Puccio gestiva anche il traffico, Giovan Battista Puccia, gestiva detto Titta Uballerinu per via della sua appartenenza alla Stid.
Il re degli imballaggi è Titta Uballerino.
Titta Uballerino.
Io me lo immagino seduto su un cartone Luigi XV con una corona di tetrapack, il re degli imballaggi.
Titta Uballerino, appunto, complessivamente si tratta di un sequestro per 50 milioni di euro, appunto perché viene accusato di essere anche prestanome della Stid catanese.
Peccato che l'abbiano arrestato, perché sennò
non l'hanno arrestato, l'hanno sequestrato, attenzione.
È
sotto indagine, c'è una misura che viene appunto definita di sequestro di beni.
Insomma. No, perché sennò l'avrei visto bene a All You Need Is Pop, uno show di Titta Uballerino.
Titta Uballerino, in effetti è
tipo quello della Team con tutta questa scenografia di imballaggi.
In effetti Titta Uballerino ci stava.
Non mi sarebbe dispiaciuto affatto. Andiamo a chiudere invece la carrellata delle notizie di oggi con un po' di high tech, di mondo digitale.
Sì, perché il mondo digitale è in grande fermento. Facebook si è fatto un baffo appunto dei suoi problemi, almeno per quanto riguarda le polemiche su Cambridge Analytica, e galoppa dal punto di vista borsistico insieme a tutte le altre gli altri colossi del web, in particolare Amazon che ha fatto più 9% in borsa. Lo stesso può dirsi di Facebook ha solo qualche problemino perché ha perso il responsabile delle relazioni esterne, che era un senior executive che aveva gestito la prima fase della crisi legata appunto alla vendita dei dati di Cambridge Analytica, ma l'impressione è che tutto il comparto high tech sia sempre in grande fermento, come dimostra anche la battaglia che si sta costruendo intorno al futuro Fox, Comcast, Disney, Netflix, cioè tutto questo insieme di produttori di contenuti per le piattaforme digitali che sta preparandosi appunto a una grande battaglia, a rilanci economici molto consistenti, perché è stata appena rinnovata l'offerta di Comcast di 65 miliardi di dollari per Fox, e questa offerta supera quella lanciata dalla Disney, quindi si preannuncia una battaglia non indifferente sul futuro dell'informazione digitale.
Sul futuro invece di questa puntata del Giorno delle Locuste c'è molto poco da dire, perché siamo arrivati al termine della trasmissione. Io saluto il professor Di Stefano, che spero di vedere a Holly Unidis Pop o questa sera o sabato o domenica, insomma c'ha tutto un vasto weekend per poter venire a stringere mani e ad incontrare i suoi fan alla festa di Radio Popolare. Quindi ci vediamo lì, caro professore, ci vediamo lì anche con tutti voi ascoltatori a partire da oggi pomeriggio. Con me invece ci risentiamo nata vota oggi alle 11:30 insieme a Lorenza Ghidini, proprio per parlare, proprio per raccontare Unidis Pop, proprio per sentire le vostre voci, i vostri preparativi. Invece con il prof, per quanto riguarda la sua esistenza radiofonica, appuntamento consueto venerdì prossimo.
Settimana.
Eh sì, 8:30, giorno delle locuste, grazie, buona giornata, arrivederci.
Arrivederci.